Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit insurekidsnow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.
Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/foryou, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou. You to access affordable doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou. forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio del Mondo della Fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e K ci parleranno di Il Gatto Nero, Catspo, primo episodio della seconda stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e, soprattutto, buon ascolto!
Data astrale 3018.2. Sul pianeta Pirisquarto, in un terrificante ed insolito ambiente gotico, degli alieni provenienti da una lontana galassia assumono forma umana per terrorizzare e conquistare l'Enterprise, arrivando anche ad uccidere un membro dell'equipaggio e trasformando Scott e Sulu in zombie. Indagando sulla cosa, Kirk scopre che la sua squadra da sbarco e la sua nave stanno per affrontare un pericolo che potrebbe portare alla distruzione totale. Il Gatto Nero. Bentrovati Marcello e Gabriella.
Ciao a tutti, ciao.
Grazie.
Seconda stagione dei Trek Files, seconda stagione di Star Trek. È stato facile tornare sullo schermo, non per voi, per Star Trek.
No, è sempre stato difficile anche rimanerci, quindi figuriamoci tornarci.
No, già alla fine, cioè in realtà il rinnovo della stagione deve avvenire necessariamente prima, no? Verso febbraio in genere, febbraio-marzo, quando ancora stanno andando in onda gli ultimi episodi della prima stagione, gli attori e il cast sa se verranno rinnovati per una seconda. E la NBC era molto in dubbio, insomma, per vari motivi. Star Trek era costoso, gli indici di ascolto non erano eccezionali, e per cui fino all'ultimo sono stati senza sapere se sarebbe stata rinnovata. Addirittura già alla fine di questa prima stagione ci fu una prima campagna di lettere, che poi sappiamo essere stata ripetuta alla fine della seconda stagione, ma già a questa stagione qua c'è stata la prima campagna di lettere organizzata tra l'altro da Harlan Ellison, che Roddenberry aveva convocato, e Harlan Ellison mise su un gruppo di 7 famosi autori di fantascienza che si firmavano come il comitato, i quali scrissero a tutti i fan club, a tutte le mailing list, alle librerie, di scrivere, invitavano a scrivere alla NBC per il rinnovo di Star Trek. La NBC iniziò a ricevere lettere che volevano il rinnovo di Star Trek, tant'è che quando poi alla fine, verso marzo, alla fine la NBC disse ok, rinnoviamo Star Trek, ci fu proprio alla fine di un episodio, ci fu proprio un annunciatore, un annuncio che diceva: ah, vi confermiamo che Star Trek tornerà a settembre, che era un modo per dire alla NBC: bah, basta scrivere queste lettere, ok, abbiamo capito, ve lo rinnoviamo, insomma. Solo che anche lì poi non è stato facile, perché è stato necessario rinegoziare i contratti con tutti gli attori. Leonard Nimoy voleva un aumento, poi insomma avevano deciso di aggiungere un nuovo personaggio, per cui cioè, più chiaramente più si è in ritardo, no, sulla tabella di marcia, più diventa tutto complesso. Però alla fine ce l'hanno fatta.
Se non ricordo male, cambiò anche il giorno della messa in onda.
Sì, fu spostato dal giovedì al venerdì alle 8:30 di sera, e anche lì ci furono tante discussioni leggendo la corrispondenza di Roddenberry. Alla fine la NBC lo spacciò come una mossa per aiutare Star Trek, perché doveva conquistare un pubblico più giovane, però la verità è che tutti sanno che il venerdì è il giorno più difficile, perché è il giorno quando, insomma, i giovani, appunto, soprattutto i giovani,
Escono,
diciamo, un po' più
escono.
grandi, escono con la fidanzata o col fidanzato, vanno fuori, insomma, vanno al pub. Per cui è vero che le 8:30 è ancora un orario abbastanza presto, però era uno slot difficile, lo sapevano tutti questo. Però, malgrado tutto, devo dire che ormai invece dietro le quinte, soprattutto tra lo staff degli sceneggiatori, era molto rodato, cioè ormai c'erano Gene Kuhn, che era, insomma, diciamo, prendeva quasi le veci di Roddenberry quando Roddenberry non era disponibile. C'era ovviamente Robert Jasmatt, che faceva il produttore, quello pratico, e poi c'era Fontana, che era stata promossa, era story editor. E infatti, se uno vede i primi episodi, ma anche in realtà tutta la seconda stagione, è quella che ha sfornato una serie di episodi favolosi, uno appresso all'altro, insomma.
Sì, la
Loro.
seconda stagione è proprio la migliore delle tre, insomma, non c'è proprio dubbio, né come critica né come fan, è quella migliore, insomma, con gli episodi migliori.
Anche perché ormai avevano tutti familiarità con i personaggi, con la serie, il concept, non solo, ma anche gli sceneggiatori che andavano a scrivere, contrariamente a quanto accadeva nella prima stagione, potevano vedere gli episodi, no? Anzi, normalmente li avevano visti, ne avevano visti parecchi, per cui avevano acquistato più familiarità con questi personaggi, per cui ho letto che avevano commissionato 33 lavori, diciamo, di cui 29 sono diventate sceneggiature, che è tantissimo, nel senso che normalmente tu ne devi fare 40 per avere 20 sceneggiature, invece quasi quasi in tutte hanno imbroccato subito la strada giusta, perché ormai avevano un meccanismo ben rodato di scrittura, di
Certo.
produzione, di tutto.
Sì.
Seconda stagione. Prego, prego, Gabriella.
No, tutti i negoziati poi che sono stati fatti tra la prima e la seconda, c'è stato anche quello, per esempio, per inserire nei titoli di testa anche De Forest Kelley, cioè McCoy, quindi anche quella è stata una specie di promozione del
Del
personaggio.
personaggio.
Sia Nimoy che Shatner
Anche Roddenberry si è promosso, si è autopromosso,
Roddenberry si è
sì.
autopromosso. Sì, questo nella corrispondenza si vede che suscitò qualche malumore, però Roddenberry disse: ma guardate che lo fanno tutti, guardate le serie di Irvine Allen, guardate la Queen's Production, lo fanno tutti, perché non dovrei farlo anch'io? Infatti alla fine ce l'ho avuta
Quindi
vita.
praticamente ha fatto apparire il proprio nome sotto la scritta, proprio sotto la scritta
Esatto,
Star
creato
Trek,
da Roddenberry,
creato da
esatto.
Gene
Che
Roddenberry.
poi non è mai più scomparsa, nel senso qualunque altra serie di Star Trek riporta giustamente creato da
Giustamente.
Gene
Ed il primo episodio che andiamo a trattare in questa nuova serie di Trek Files è un episodio andato in onda Halloween 67, un episodio particolare, tetro, nato per far paura, un episodio che vede l'ingresso, diciamo, anche di, l'abbiamo detto prima, nuovi attori, arriva Koenig, arriva Chekhov,
Pavel
il tuo
Chekhov, il mio personaggio
Walter
preferito della storia.
Koenig, con questa capigliatura improponibile, che è una parrucca se non ricordo male.
Non
Adesso
ricordi
sì,
male, perché all'inizio i
in
suoi
questa
capelli erano
fase sì.
troppo
Si dice che avesse i capelli troppo corti. Un episodio nato per terrorizzare, quindi però a quanto pare i nostri eroi non rimangono più di tanto terrorizzati. Vediamo se lo resta chi guarderà l'episodio insieme a noi adesso, noi ci troviamo subito dopo per commentarlo. Non andate via. Rieccoci, episodio di Halloween, terrore allo stato puro, forse oggi magari visto con gli occhi di tanti anni passati fa meno terrore, però un bel episodio, un bel impatto visivo, una bella recitazione, bravi attori, scene proprio il gatto nero che poi è l'icona di questa della paura proprio
Le
atavica
streghe.
Le streghe, la nebbia, questa nebbia bassa che non ho mai capito perché la nebbia bassa non vada anche un po' più in alto.
Ovviamente dal punto di vista scenografico è eccezionale. Quello ovviamente è ghiaccio secco, non è nebbia, perché è più pesante
È
dell'aria,
più pesante.
però funziona.
Bellissimo.
Il classico castello con le segrete, le catene, i rumori proprio, normale, insomma. Mancavano solo i fantasmi.
Scotty e Sulu che vengono trasformati praticamente in zombie, un uomo che muore, Jackson, un membro dell'equipaggio senza maglietta rossa, ha la maglietta gialla, quindi questa è già una cosa particolare, un episodio che ha lasciato il segno.
Ah beh, sì, sicuramente. Per me è uno degli episodi migliori in ogni caso, insomma, dell'intera saga della serie classica, sicuramente. Ha tante scene belle, ha tante cose memorabili.
Anche a me è sempre un episodio che è piaciuto molto e secondo me non nasce proprio come episodio orrorifico, nel senso che prende proprio, tra l'altro c'è anche una spiegazione scientifica, no? Prende tutte le situazioni classiche che gli esseri umani considerano orrorifiche, ma proprio molto cinematografiche. È quasi più per, appunto, per far paura a un bambino, infatti i nostri eroi non risultano particolarmente terrorizzati, insomma. Però funziona, perché proprio perché appunto, come hai detto tu, va a prendere tutti quegli elementi che rientrano nell'iconografia dell'horror classico. Oltretutto, questo lo fa come nella miglior tradizione di Star Trek con intelligenza, anche perché comunque solleva delle tematiche importanti, quindi il potere, come il potere possa corrompere, l'illusorietà di quello che viviamo, insomma, la differenza tra illusione e realtà.
Realtà.
Per cui, insomma, è Star Trek un po' al suo meglio, insomma.
Sì. E poi la
Gabriella.
cosa che sempre, scusami, la cosa che a me è sempre piaciuta è che all'inizio i due alieni, no, Corob e Silvia, avrebbero dovuto fare una specie di esplorazione. In realtà poi Silvia si fa prendere appunto il potere, le dà alla testa questa forma che non è la sua. Le piace troppo, le emozioni che prova, poi vabbè, il classico flirt con Kirk, che quello non può mai mancare, e quindi diventa tra virgolette cattiva in quel momento, ma all'inizio non dovevano essere così, era più una cosa di vediamo come si comportano, vediamo chi sono questi alieni, ecco.
Infatti la mia domanda è, più che il potere che corrompe in questo episodio, che corrompe Silvia, non è il piacere, perché lei poi diventa schiava del piacere di questa forma umana che le fa sentire sensazioni e lo dice anche a Kirk. A differenza di Korob, che invece già dalla bocca di Jackson, no, andate via, non venite, quindi probabilmente già intuiva che le intenzioni di questa erano differenti rispetto alla missione originaria, probabilmente.
Beh, ma in
Sì.
effetti però secondo me il potere e il piacere in questo caso in Silvia si confondono un po' perché lei ha anche questo piacere perverso nell'imprigionare l'astronave, nel far del
È
male, nel
il piacere del potere.
Piacere
Esatto,
del.
il potere, proprio nel controllare le persone, cioè proprio è una cosa che è il piacere del potere, come dice
Sì, ma
Marcello.
traspare anche un piacere carnale quando poi ha
Sì,
questo
anche
flirt
certo.
con molto. E lei si arrabbia nel momento in cui si accorge che Kirk, che non è così sciocco, ma al primo posto viene sempre il suo equipaggio, cerca di sedurla proprio per ottenere un risultato. C'è un modellino iconico che ha questa Enterprise racchiusa dentro nel ghiaccio, in questa plastica, è bellissimo. Esiste ancora questo modellino? Ce l'ha qualcuno?
Sì.
Sì, è stato donato al museo, quello, come si
Lo
chiama?
Smithsonian,
Lo Smithsonian, esatto, lo
dove?
Smithsonian Institute, dove è conservato
Ah,
anche il
a
modellino
Washington, sì.
originale dell'Enterprise. Sì, era una specie di resina quella in cui
Sì,
poi è stata.
esatto, una resina trasparente,
In
dentro
realtà
era
viene.
fatto di metallo, non mi ricordo
Esatto,
di
è
che tipo di
stato fatto prima
metallo.
un modellino in metallo, che è quello che lei fa vedere e mette vicino alla fiamma, e poi dopo è stato incapsulato e lì è rimasto, nel senso che poi allo Smithsonian è stato donato così, incapsulato dentro
Sì.
questa resina trasparente e ancora lì, insomma, insieme al modello grande.
Altre scene iconiche sono incatenati nelle segrete del castello i nostri con quello scheletro laterale, ogni tanto lo guardano impressionati. È
Qui c'è la
veramente.
battuta intraducibile che dici tu,
Esatto,
Gabriele.
infatti purtroppo è una di quelle battute che non si potrebbero mai tradurre in ogni caso, perché come sappiamo McCoy viene chiamato Bones, anche in italiano viene soprannominato Bones, il suo nickname, diciamo, però da noi non passa il fatto che Bones è ossa. E quindi quando Kirk si rivolge al dottore, all'inizio dice ossa, poi vede lo scheletro e subito dopo dice dottore, perché in realtà si sta rivolgendo al dottore, non allo scheletro, però
E
è
non
una
allo
cosa che non passa in italiano.
scherzo, Corob e Silvia, due personaggi comunque riusciti, molto ben caratterizzati, quindi piacciono. In una prima stesura, se non ricordo male, non doveva morire Jackson, ma doveva addirittura morire Sulu. Se
Sì,
non.
infatti c'è una bella lettera di nota, insomma, di Jasmine, che appunto controllava le sceneggiature e diceva: "Scusate ragazzi, ma avete notato che abbiamo ucciso Sulu proprio nella prima scena? Quindi basta, finito, Sulu finisce qua, gli abbiamo fatto rinnovato il contratto per la seconda stagione e gli facciamo una scena da morto e basta". Dice: "Forse è il caso o di farlo resuscitare in qualche modo, oppure se proprio non si può,
cambiare.
cambiate per favore il personaggio". Era un po' sfuggita questa cosa, insomma, l'aveva messa a blocco ed era passata così, senza farci troppa attenzione. Però era chiaro che non poteva morire solo,
No,
ovviamente.
anche perché è il primo episodio, in questo primo episodio, anche se non si vedono tutti insieme, però è il primo episodio della seconda stagione, è finalmente quello in cui si vedono i sette protagonisti, quelli che poi diventeranno proprio il blocco unito a Kirk, Spock, McCoy, Uhura, Scotty, Sulu e Chekov, cioè loro
Ci
che
sono
sono
tutti.
assolutamente sempre stati fino ai film poi.
Ed è il primo, ovviamente,
Diciamo.
perché è la prima volta che abbiamo appunto l'ensemble completo, visto che c'è anche Chekhov che è arrivato
Esatto.
C'è anche
proprio in questo
Chekov.
episodio.
Scotty viene promosso a terzo e De Salle, che avevamo visto già nel qualche episodio della prima stagione, che era tutto sommato ambiva, secondo me, anche a diventare qualcosa in più, viene un po', diventa un maglietta rossa, insomma, mentre quindi tolte queste funzioni di comando e viene mandato, se non ricordo male, anche lui in sala macchina o qualcosa del
Viene mandato,
genere.
insomma, ma questo pure aveva una motivazione, nel senso che avevano visto che quando Kirk era sul pianeta con la squadra di sbarco, veniva bene che c'era Scotty sul ponte di comando, infatti in tante situazioni è così. Per cui il ragionamento è stato: ok, però se Scotty sta in plancia è necessario che ci sia qualcun altro in sala macchine, vero? Però poi di fatto il povero De Salle alla fine non faceva mai niente, perché Scotty stava in plancia e Kirk era sul pianeta, ma non serviva nessuna scena in sala macchine, per cui alla fine è stato un po' trascurato. Però inizialmente non era una retrocessione, lo dovevano fare il sostituto di Scotty
Ah,
per quando
ok.
Scotty era in plancia.
Ma è vero
Sì.
che all'attore mancava un dito? E si
James
vede
Wood
in questo,
Sì,
si
James Wood
vede
sì.
James Doohan e si vede un dito perso durante lo sbarco in Normandia, per chi non lo
Esatto, perché
sapesse.
lui era appunto era arruolato e un proiettile gli colpì un dito e glielo tranciò
E
via.
si dice che
Tra l'altro
una scena di questo episodio proprio faccia vedere che, non lo so, io non me lo
Allora,
ricordo.
sono poche le scene. Lui era bravo a nascondere, gli mancava il dito medio della mano destra, era bravo a nascondere questa mancanza. Sono pochissime le scene in tutta la serie classica in cui si vede, un'altra è in Animaletti Pericolosi. Comunque, vi faccio vedere l'inquadratura, è questa qui. L'ho dovuta schiarire molto perché sennò non si
Caspita.
nota. Però, se vedete Scotty che impugna appunto il phaser, si vede una
Man
mancanza, insomma,
sì, c'è un
manca,
vuoto. Sì,
c'è
sì.
un vuoto, si vede l'anulare il mignolo e c'è l'indice, però non c'è il medio. Ripeto, onestamente, se uno guarda l'episodio senza andare a guardare, in quel punto non ci fa caso, anche perché è molto più buia la scena di così. Però, ovviamente, ai fan
Non è
accaniti come
sfuggito.
noi, non è alla centesima visione dell'episodio, alla fine qualcuno si è accorto di questo fatto, insomma.
No, infatti si vedrà molto meglio in Animaletti Pericolosi perché lì, tra l'altro, dura anche un po' di più la scena, quindi lì è proprio visibilissimo. Ma
Sì.
ne parleremo.
Gabriella, riprendo, non c'entra molto, una frase adesso detta da Marcello. Rivisti 100 volte, ma io ci aggiungo, e ogni volta vedi qualcosa di nuovo.
Ma sì, ma anche se non vedi qualcosa di nuovo, li vedi con occhi diversi, nel senso che sei tu che cresci e quindi vedi alcune cose o senti alcune frasi, alcune cose che magari ti sono sfuggite perché eri un'altra persona tu, perché avevi altre esperienze, perché avevi altre cose. Per esempio, io adesso, rivedendomelo, mi è balzato un po' più all'occhio il fatto che l'autore Robert Bloch abbia giustamente messo questi elementi orrorifici. Ripensandoci, Bloch è stato quello che ha scritto il libro da cui è tratto poi la sceneggiatura e di conseguenza anche il film di Psycho, e quindi riesce a capire diciamo, il thriller che c'è, che
Sì.
magari lì per lì non avevi colto. E quindi tutte queste cose che tu impari durante la vita, poi alla fine, rivedendolo per l'ennesima volta, conoscendo la memoria, sapendo tutte le battute senza nessun problema, però dici, però in effetti, ecco perché.
Però magari alla 96esima volta noti il quadro, come che è un po' più storto, magari la volta prima non l'avevi notato, la statua, questo è importante, è bello.
Tra l'altro Bloch ha riciclato per questa sceneggiatura tutta una serie di elementi che lui aveva messo in un racconto dove c'era molto simile, c'era un'astronave che andava su un pianeta dove c'erano le streghe in grado di leggere la mente, quindi insomma nella sua sceneggiatura poi inizialmente lui ci aveva messo anche dei pipistrelli. Infatti ci sono anche lì delle lettere di Jasman che era molto sarcastico, cioè, a proposito, se qualcuno conosce un pipistrello addestrato per favore me lo faccia presente perché io non saprei proprio dove trovarlo. Però visto che l'avete visto tutti 100 volte, io adesso vi faccio vedere delle immagini che invece non avete mai visto prima. Queste sono le solite immagini di backstage, quindi quelle con il Chuck, il set. Questo è il set del castello, che era molto bella la scenografia del castello, funzionava. Questo è un famoso blooper che se scoppiano tutti a ridere, questo c'è anche nel blooper reel, insomma, perché loro si inciampano, Scotty e Sue si inciampano mentre stanno scendendo le scale a mo' di zombie. Questa appunto è la scena nella sala principale. E questa, se fate attenzione, si vede vicino tra Kirk e Coro, si vede un tecnico che sta togliendo via il phaser, perché è la sequenza in cui il phaser viene trasformato, viene fatto sparire, per cui come si faceva? Tutti quanti si frizzavano, uno da dietro le quinte lo sfilava via o lo sostituiva e poi dopo si riprendeva a girare, insomma l'effetto speciale più vecchio della storia del cinema. Fermi la macchina,
funziona sempre
benissimi, in modo che non potesse, che non fosse, che non si vedesse il movimento.
E qui si vede, è un fotogramma in cui invece si vede appunto il tecnico che sta dietro. Questa è sempre invece una scena di backstage. Questa inquadratura in particolare così ampia non si vede nell'episodio, quindi no. È una scena, diciamo, c'era un'inquadratura tagliata, poi
un'altra angolazione
utilizzata. Anche qui altra immagine di backstage, questa è Silvia, sempre
bellissima,
con il Chuck. E questa è un'immagine abbastanza rara del gatto sul set in miniatura, no? Perché hanno dovuto costruire questa piccola miniatura per far apparire il gatto gigante. Tra l'altro il gatto che diede abbastanza problemi di recitazione, cioè, sì. Che per ogni episodio loro giravano, che ne so, 30.000 metri di pellicola, perché se episodio furono 35.000 perché il gatto
per colpa del gatto,
esatto, rigirare tante volte, e quindi sono andati sopra budget. Tra l'altro nella seconda stagione gli si era anche abbassato un po' il budget. Ecco, questo è un backstage di qualcuno che prende il gatto che non sta facendo
quello. Hai detto nel cinema mai far recitare animali e bambini,
esatto,
perché sennò
ti si allunga la pellicola. Che tra l'altro anche qui viene utilizzato l'espediente della collana come per il gatto Isis in Missione Terra, cioè per far capire che il gatto è una persona che poi si trasforma in essere umano e viceversa.
Questo pure è un fotogramma interessante perché innanzitutto si vedono i tre stuntmen che sostituiscono Kirk, Spock e McCoy, che di lì a momenti devono cadere giù, no? E si vede poco, però sul pavimento si vede la botola che era la prima idea che avevano, era quella che gli si aprisse una botola, mentre invece poi sembra si apre una voragine come se il pavimento fosse crollato, invece no, doveva essere proprio una trappola, per cui diciamo...
Tra l'altro levigato perfettamente la voragine.
Come qualsiasi caverna in Star Trek, il pavimento è sempre bellissimo. Questo è il confronto con la versione restaurata, rimasterizzata, come vedete, come al solito hanno cambiato l'aspetto del pianeta, che era poco credibile, insomma. E questo hanno completato il look del castello, no? Quella versione a sinistra è quello che si vede nell'episodio originale. La versione a destra invece l'ho dovuta schiarire un po', però è quella che si vede completa, insomma, hanno completato il castello sopra, anche in quest'altra inquadratura si vede, insomma, la parte superiore del castello. Qui ci ho messo quella frecciolina, forse dovrete mettere in pausa e ingrandire bene l'immagine, però una delle cose che hanno fatto, si vedeva il filo che teneva due marionette, esatto, due marionette, e nella versione rimasterizzata naturalmente si sono premurati di rimuovere il filo. Si vede molto poco, però se guardate con attenzione c'è. Cioè,
personalmente è una delle mie prime memorie del dietro le quinte, del dire no, ma dai, si vedono i fili. Proprio una delle primissime volte che lo vedevo, ho detto no, ma dai.
Personalmente è un po' deludente il finale con questi pupazzetti, non lo so, magari ci sta, però personalmente dopo una bella storia, questi pupazzetti.
Forse la resa grafica dei pupazzetti non è un granché. Secondo me il finale è d'effetto, nel senso che...
No, sicuramente il finale è d'effetto, è il pupazzetto in sé per sé.
Esatto, è la resa grafica che non è riuscita.
Lascia... Anche il trasformatore.
Ma secondo me dovevano mettere qualcosa di talmente diverso da far capire che erano completamente alieni, quindi è chiaro che insomma, vabbè, sì, il pupazzetto è quello che è, però erano piccoli, erano molto diversi, erano anche le dimensioni, i colori, tutta un'altra cosa, cioè veramente.
E però, tutto si risolve rompendo poi quel trasformatore che era il senso poi di tutto,
credo che
trasformatore, sì, lo chiamano in quel modo.
Volevo aggiungere solo una cosa, visto che abbiamo parlato appunto dell'inclusione di Pavel Chekhov, diciamo, chiariamo una volta per tutte questo fatto, ecco, che sì. Tante volte è stato detto che Roddenberry aveva letto su Pravda, il giornale quello dell'organo del Partito Comunista russo, che c'era un articolo su Star Trek in cui dicevano non è possibile, avete fatto una serie multietnica e non avete messo neanche un russo sull'astronave quando noi russi siamo stati i primi ad andare nello spazio. Ebbene, questo articolo al 99% non esiste, non è mai stato scritto, anche perché Star Trek non andava ovviamente in onda in Russia, per cui non si capisce il motivo per cui parlare di Star Trek. Però Roddenberry ne era davvero convinto, perché ci sono delle lettere in cui Roddenberry scrive sul Pravda hanno scritto questa cosa, per cui mettiamo un russo, cioè lui la credeva veramente, genuinamente questa cosa, però o qualcuno gli aveva raccontato male o insomma si era confuso
magari c'era altro. Stato il classico, insomma, così, voci di corridoio che poi si erano montate, che appunto erano diventate vere, anche se non, insomma, le classiche fake news di oggi esistevano anche allora.
o non un trucchetto invece per infilare un russo in piena guerra fredda?
No, nel senso, no. Roddenberry lo credeva davvero. Tra l'altro Roddenberry lui dice, però lui ammette che hanno ragione, dice, caspita, mi è sfuggita questa cosa, avrei dovuto metterci anche un russo, è male che non ce l'abbiamo messo, mettiamocelo subito. Ovviamente volevano anche un nuovo personaggio giovane che potesse attirare le spettatrici più giovani, tra l'altro andavano molto i Monkey, no? Questo gruppo musicale, per cui la capigliatura che all'inizio
improponibili.
Mi ricordo c'è un'intervista in cui George Takei dice che all'inizio lui era preoccupato, era un po' invidioso perché doveva condividere il suo spazio, le sue battute con Jacob. Poi quando l'ha visto con la capigliatura ha detto vabbè, poi
non c'è gara.
Mi fa venire, esatto. Non c'è storia. Per cui insomma, e ovviamente Walter Koenig poi se li fece crescere apposta i capelli.
Sì, infatti.
Marcello, Gabriella, appuntamento al prossimo Trek Files. Ciao a tutti.
Grazie a tutti. Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Listen up, football fans, you won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, Spread, Totals, Player Props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.